stiamo parlando quindi del modello di Pong per quanto riguarda la riflessione speculare, abbiamo detto che quindi il meccanismo è di modulare, rendere diciamo la riflessione non più perfettamente speculare, ma modulare in questo termine che quindi non è nullo in un intorno, cioè comunque relativamente percettibile in un intorno della direzione, in modo tale che con un certo fascio di direzione intorno alla direzione della riflessione speculare perfetta si veda un effetto. In questo modo si ottengono appunto quegli specular highlights. È stata poi modificata un po' la formulazione originale con questa piccola modifica, appunto, diciamo, sublime dall'autore della modifica, dove la differenza sostanzialmente è che, anziché il termine essere legato dal prodotto scalare della direzione di vista e della direzione della riflessione speculare teorica, si cambia e si mette in direzione della normale prodotto scalare per il vettore H, che viene detto alpha e vector, e non è altro che il vettore che disseca l'angolo formato da L e V, cioè L e V, quindi questo, l'angolo che disseca sarà una cosa che viene fatta così, va bene, e il prodotto scalare stavolta questi due angoli, N e H, che sono quindi diversi, quell'angolo lì è diverso dall'angolo tra R e V, va bene? Ed ha un vantaggio perché la formulazione originale ha un problema se diciamo l'angolo tra R e V è maggiore di pi greco medio. Quindi l'angolo non è lo stesso, se no non sarebbe senso fare la variazione, e quindi lo stesso esponente non produce lo stesso effetto, ma cambiando un po' esponenti si crea una riflessione speculare più o meno analoga a quella della formulazione originale, e in più posso gestire anche il fatto che l'angolo tra R e V sia maggiore di greco mezzo, quindi nel caso in cui si guarda una direzione che in realtà è dall'altra parte, diciamo, del un angolo grande rispetto alla direzione di riflessione ideale, sostanzialmente si succede quando io guardo dall'altra parte, più o meno dalla direzione di illuminazione. Naturalmente questo modello non è derivato da un'analisi della fisica della riflessione speculare, quindi in realtà un modello empirico che stimola abbastanza bene quello che succede nella realtà quando si guardano superfici lucide, e quindi è stato adottato e viene usato correntemente per modellare il comportamento delle superfici lucide. Quindi il modello di Pong localmente, senza fare ricorsione, mette queste due componenti che stimolano per una superficie un certo comportamento di riflessione di una superficie lucida e quello di una superficie opaca, e combinandole con appunto i coefficienti, che naturalmente sono arbitrari e definiscono come io assegno a quella superficie le sue proprietà, riescono a rendere degli effetti abbastanza naturali. Certo, è un problema simulare una scena reale se non metto proprio le interriflessioni. Perché? Perché sostanzialmente l'effetto dell'interriflessione, oltre a diciamo creare l'effetto naturale delle scene, è anche quello di illuminare, cioè se io considero solo luci puntiformi e non considero le interriflessioni, la direzione della scena sarà molto buia, perché a parte appunto le parti che non sono direttamente colpite dalla luce diretta delle sorgenti luminose apparengono completamente nere, va bene, e l'effetto non è certo corretto, piacevole. Per rendere quindi più realistica una scena illuminata in questo modo, si si è aggiunto in questo modello una componente ambientale. La componente ambientale è una componente che quindi illumina tutte le superfici, arriva all'osservatore, indipendentemente appunto dalla scena, sostanzialmente. Quindi la modellazione è banale, cioè la luce che arriva all'osservatore è una costante che moltiplica una luce ambientale standard, quindi c'è un'illuminazione globale, ovviamente non riflette nessun fenomeno fisico naturale, che modula in qualche modo, che è modulata appunto da un coefficiente che è proprio di ciascun materiale, quindi dice quanto quel materiale, diciamo, reagisce a questa illuminazione ambientale, quindi riflette l'illuminazione ambientale, intanto la parte di IA è costante per tutti gli oggetti. Posso con questo metodo non soltanto simulare una luce diffusa, ma anche in qualche modo rendere più o meno comportati direttamente rispetto alla luce diffusa i vari materiali, perché separo diciamo, il termine in due componenti, di una è indipendente dalla superficie, cioè l'illuminazione ambientale, e una che è un parametro dipendente dal materiale di quel triangolo di coperta di superficie. Quindi, dicevo, senza l'illuminazione ambientale ci sono appunto delle parti nere, molto nette, molto nettamente nere, perché tutto ciò che non è illuminato direttamente dal soggetto luminoso appare completamente nero. Se si aggiunge luce ambientale, si ottiene, diciamo, comportamento più naturale, diciamo, parità degli altri componenti, perché si modella, si stimola un pochettino l'effetto dell'illuminazione che in realtà nella scena naturale, in scena naturale è dovuta alle interriflessioni, cioè al fatto che la luce viene riflessa tra una superficie e l'altra. Quindi qui un altro esempio, senza componente ambientale, perciò che non è illuminato in nero, proprio contrario invece, e poi illuminato. Se usassi solo la componente ambientale, sarei naturalmente un rendering piatto, perché naturalmente non avrei nessuno shading che dipende appunto dalle angolazioni delle normali, e quindi non vedrei nemmeno le differenze dovute, diciamo, alla geometria, perché naturalmente vedrei soltanto una componente di colore che è caratteristica del materiale, ovviamente, quindi in questo caso la luce o il coefficiente sono diversi, forse verde blu per cui vedo dei colori diversi, ma senza nessuna modulazione dovuta né all'angolo di illuminazione né all'angolo di vista, naturalmente. Quindi, concludendo, diciamo, questo modello locale di Pond, io calcolo nel mio ray casting, calcolo il colore di un pixel come un valore che dipende dai tre contributi. Il contributo ambientale di alfa fa A, più il contributo che appunto dipende dalla quantità che non è la causa di illuminazione che viene dal soggetto luminosa, ma una componente differente, più una sola illuminazione che arriva dalla superficie del soggetto luminoso, moltiplicata per il termine diffusivo e per il termine speculare, che sono calcolati con queste formule qua, che sono quelle che abbiamo visto prima. Se considero la scena a colori, il modello viene usato nelle tre componenti RGB, componenti che considero, va bene, quindi definisco dei coefficienti che possono essere tranquillamente indipendenti per ogni componente, per ogni materiale. Di solito coefficienti di fusione ambientali si usano uguali per le componenti cromatiche, cioè sostanzialmente l'illuminazione ambientale, l'illuminazione diffusiva alla stessa tinta, perché non ha molto senso considerare che appunto il colore dell'illuminazione ambientale si interessa. Le riflessioni speculari sono di solito nel colore della luce, quindi vengono, diciamo, colorate con il colore della luce, mentre la superficie illuminata da luce bianca appare normalmente del colore specificato alla per coefficienti della diffusione. E quindi si usano gli stessi coefficienti. In realtà, questo è il modello di Phong, noto come modello di Phong, anche se appunto il contributo di Phong riguarda solo il termine speculare. In generale abbiamo considerato quel contributo della luce speculare, quella della luce diffusa, uguali allo stesso valore. In realtà potrebbero anche essere differenti, diciamo, nella trattazione, nella forma generale, nessun limite di certo. Nella forma generale il modello prevedeva tre componenti separate: una luce speculare, quindi come se, diciamo, la luce che viene ripresa specularmente fosse diversa dalla luce che viene diffusa. Naturalmente tutto ciò non ha nessun significato fisico, ma può servire, visto che alla fine lo scopo di questo modello è creare le illuminazioni, degli effetti fotorealistici in maniera seppur un po' artificiale, può venire comodo avere dei parametri, anche se non simulano la realtà. Un modello può essere utile per simulare, per rendere degli effetti fotorealistici con dei trucchi. Per esempio, avendo la possibilità di cambiare la colore della luce ambientale rispetto alla luce speculare diffusiva, può rendere più realistico l'effetto della multi-illuminazione tra le superfici, perché, per esempio, se vuoi simulare il fatto che la luce ambientale è di un certo colore, perché per esempio ci sono tante pareti di quel colore, allora inserisco nel mio modello una luce ambientale con quel colore, con colore che assomiglia alla media dei colori nelle superfici che ci sono nella stanza, e con questo riesco a rendere la scena più simile a quella che sarebbe creata da un algoritmo di rendering globale. Naturalmente, quindi potrei nel modello generale associare una luce ambientale diversa a ogni sorgente luminosa, non avere un termine globale unico, anche questo non ha senso dal punto di vista di simulazione, però mi permette di simulare per esempio l'effetto che naturalmente se accendo più luci l'illuminazione globale aumenta, l'illuminazione indiretta, diciamo, del punto aumenta, e quindi legare, diciamo, l'illuminazione ambientale anche al numero di sorgenti luminose può avere senso, e quindi sono, diciamo, trucchi che permettono di ottenere dei risultati più realistici, e su cui si può giocare quando si crea un rendering di una scena e si cerca di renderlo, diciamo, seppur artificialmente, il più possibile realistico, aggiungendo componenti. Fare un altro esempio in cui si vede l'effetto di ciascuna delle componenti al modello di illuminazione. Parte con la sola luce ambientale, quindi può scegliere tutto il piatto, chiude e aggiunge la diffusa, e quindi ho un shading che dipende chiaramente dalla direzione di illuminazione, ma non dipende dalla posizione dell'osservatore e non ha le posizioni speculari, e abbiamo poi anche la componente speculare che è giunta, dipendente dal punto di osservazione, ci deve essere speculare. E naturalmente diventa via via sempre più realistica la scena, seppure anche ancora ovviamente artificiale, quando stessa per un'atmosfera. Vediamo solo la componente ambientale, quella speculare, quella diffusa e il totale. Qua vediamo l'effetto di variare dei parametri, quindi per esempio andando verso il basso si aumenta l'illuminazione ambientale e andando verso il destro si aumenta il coefficiente di diffusione con cui si tese diciamo, la componente diffusiva. Naturalmente si può giocare con questi coefficienti, si può variare diciamo, l'aspetto dell'illuminazione degli oggetti e cercare di ottenere diciamo, l'effetto che più simula quello che vogliamo ottenere. Qua lo stesso vediamo un po' di gioco con i parametri, andando verso il basso aumentiamo l'esponente del termine speculare e andando verso destra aumentiamo l'intensità del coefficiente di inserzione speculare e vediamo come le cose cambiano sensibilmente aumentando l'esponente si diciamo, rende sempre più diciamo, localizzato l'area speculare andando diciamo, verso di così rende più visibile più potente l'effetto dell'area speculare. Quindi abbiamo un modello utilizzabile per illuminare i nostri rendering e quindi può dare degli effetti, come vediamo già, per certe cose accettabili e per certe livelli serali, eccetera. Non è un modello ricavato direttamente da una soluzione dell'equazione della radianza, ma si può collegare diciamo, questo modello con la soluzione, anche se facendo un po' dei calcoli un po' spanne, perché in realtà non si fanno correttamente gli integrali, però possiamo vedere un modo di connettere l'equazione della radianza che abbiamo visto prima con il modello di Fock e ricavare quindi un'idea di cosa significhi da un punto di vista della BRDF il modello. Abbiamo progetti invece puntuali, quindi in realtà non abbiamo missioni del punto di vista, non abbiamo componente missiva da parte delle superfici, quindi mentre come era definito il modello di Pond, sostanzialmente dei soggetti luminosi erano sostanzialmente delle superfici con dei valori di emissione LE, quindi alla fine la luce partiva da lì. Cioè, come abbiamo visto la questione del rendering, dobbiamo considerare che i soggetti luminosi erano le superfici che emettevano diciamo, la componente emissiva LE, qui abbiamo soggetti puntiformi e quindi le cose cambiano un po', eliminiamo quel termine dall'equazione e visto quindi una storia che aveva una luce puntiforme sola, c'è soltanto una direzione che chiamiamo omega L, che è quella lungo la quale contributo all'integrale su una direzione diversa da zero, quindi in pratica possiamo sostituire l'integrale con un prodotto diciamo di componenti considerando appunto la parte diciamo non perfettamente corretta moltiplicando per un angolo solido diciamo un infinitesimo. Allora, se confondiamo la radianza con l'intensità luminosa, il modello di Pond, eliminando il termine ambientale, che quello proprio non ha nessun senso dal punto di vista della simulazione, dipende sostanzialmente comunque da direzione di illuminazione, cioè quello omega L e dalla normale di superficie, che ha, per vedere l'espressione precedente, è quell'aspetto lì, quindi il termine diffusivo, termine curarmi, pensare per ficcarmi qua, sopra e sotto, per esprimere in quel modo lì, una cosa. Quindi, se confondiamo la radiazione scelta con l'intensità luminosa di radianza con l'intensità di illuminazione, che ovviamente considerano uguale tra componente stellare diffusiva nel modello di Fong specificato che abbiamo considerato noi, possiamo trovare quello che nel nostro modello di Fong corrisponde alla energia, quindi l'energia di RDF, che è fatta così. Un setto ideale e quindi corrisponde a dare una RDF nel nostro modello che è esattamente quella lì, cioè esattamente la componente costante che ricalca il comportamento diffusivo più la componente che naturalmente modula, diciamo, il comportamento rispetto all'unica sorgente luminosa che arriva da quella direzione particolare con l'esponente, ha un quadro significato fine, con la semplificazione notevole che naturalmente usiamo un modello locale e facciamo venire la luce soltanto a un punto di risultato, naturalmente possiamo sommare i contributi di punti diversi, cioè l'equazione del sostanzialmente modello di Fong con una soluzione dell'equazione del rendere di semplice semplificazione con una BRDF descritta in quel modo lì, che naturalmente modella in maniera molto semplificata il comportamento diffusivo speculare. Quindi, diciamo, c'è un dipendenza da algoritmi semplici che si applicano anche nel rendering di tempo reale più semplice con la teoria, diciamo, dell'equazione rendering, del fatto che ricauda la mia soluzione dalla modellazione fisica del comportamento della luce sulla scena. Naturalmente ci sono anche altri fattori che rendono il modello così com'è, ma in realtà in questo caso anche il modello definito dalla equazione del rendering completa non perfettamente realistico, perché per esempio ci sono problemi legati per esempio al fatto che non si considera l'attenuazione della luce bene, e per esempio nella realtà comunque un'attenuazione della luce da parte del mezzo dell'aria cioè esiste, se vediamo due superfici distinte parallele a distanze diverse, d'accordo? Non nella realtà riusciamo a percepire in generale dove finisce una e comincia l'altra, ma in base al modello locale di illuminazione è possibile distinguere in base al colore, perché il colore è lo stesso. Per ottenere un risultato realistico si può però usare appunto delle modifiche del modello di illuminazione. Una modifica che si usa spesso, si può usare per rendere la scena più realistica, è introdurre un coefficiente di attenuazione della luce che moltiplica la luce incidente per, diciamo, la distanza, l'inverso della distanza al quadrato. Se la luce viene emessa da un punto, io posso attenuare la luce incidente per un fattore che appunto nella pratica si mette uguale a questo fattore qua. Neanche qui non è una modellazione reale della fisica, perché il modello fisico dell'attenuazione della luce è diverso, però questo dà buoni risultati dal punto di vista pratico per gli algoritmi di illuminazione. In questo caso è una funzione lineare di secondo grado della distanza di dell'azione. Viene appunto un prodotto con dei coefficienti che si possono regolare per ottenere gli effetti che qui si desiderano. Un'altra cosa che a volte si aggiunge per migliorare un po' gli effetti è considerare che alcune superfici emettano anche della luce, perché anche un effetto generalmente se avete un programmino che fa rendering di geometrie come mesh lab o cose di questo genere, finalmente tra le opzioni del rendering c'è anche mettere delle superfici emissive, delle coefficienti emissive alla superficie, e l'effetto è semplicemente aumentare l'intensità calcolata con la forma di fondo di un fattore che io attribuisco alla superficie. Naturalmente c'è un problema nella realisticità di questo effetto, perché naturalmente non può stimolare l'effetto che io otterrei aggiungendo illuminazioni da una superficie luminosa a una scena, perché naturalmente questa luce emessa con questo modello locale non illumina niente nella scena. La scena è illuminata soltanto dall'illuminatore. Quindi in questo caso questa componente non si aggiunge all'illuminazione diretta della scena, ma viene soltanto aggiunta su qualche superficie per aumentare, diciamo, in qualche modo ottenere qualche effetto grafico che si vuole utilizzare. Ma naturalmente in questo caso non illumina il circondario. Non so se aggiungiamo una scena, un semaforo e ci mettiamo a puntare emissivo che accendiamo quando il semaforo è verde, però non viene illuminato il resto della scena da questa luce. Adesso, noi non vediamo altri modelli di illuminazione, semplicemente però si possono tranquillamente definire altri modelli di illuminazione. È abbastanza ovvio che esistono altri modelli di illuminazione che simulano magari in maniera un pochino più fisicamente motivato o più accurata il comportamento reale dei materiali. Qui quello che stiamo simulando nel modello precedente è il comportamento dei materiali quando sono colpiti dalla luce. Naturalmente dipende da uno stato di fattori e più abbiamo parametri che possono essere usati per modellare realisticamente questi fattori, come fatta un corpo di marcamento a superficie, come appunto interagisce la luce, questo con la luce, meglio è. Vi cito solo per esempio il fatto che si possa per esempio modellare con un modello fisico più accurato il comportamento speculare usando una teoria che cerca di descrivere esattamente come è fatta una struttura, diciamo, a livello microscopico, a livello più piccolo, diciamo, di quello che analizzo in qualche modo per andare a calcolare le normali delle superfici. Per esempio, questo modello di Cook-Torrance viene derivato da un'ipotesi in cui si suppone che appunto a livello microscopico una serie di faccette con un'orientazione diversa microscopiche e senza vedere la derivazione si trova una componente speculare dove ci sono più parametri e modulano per esempio la frazione di microfaccette orientate da modulare una certa riflessione speculare, ma anche la diminuzione di luce riflessa causata dalla fusione da parte di altre, e un termine che dipende anche dalla lunghezza d'onda, che dice quanto è la frazione incidente della luce che viene riflessa, quindi deriva in qualche modo il termine speculare da delle modellazioni fisiche, quindi può essere più realistico del modello semplice di form che viene considerato. E naturalmente si possono definire altri tipi di modelli di illuminazione. Quindi abbiamo imparato a creare un'immagine facendo un'operazione di right tasking, quindi prendendo un punto di vincente di proiezione, esplorando dei raggi, andando a intercettare le superfici e cercando di trovare il colore da segnare in base, in questo caso, a un modello locale, quindi che calcola il colore dall'intersezione del raggio con le superfici modellate nella scena, soltanto il primo punto che viene trovato sulla superficie, e sulla base delle caratteristiche misurate di quel punto, la normale, sulla base della posizione e il sorgente punti fuori, e sulla base della caratteristica di tutto il materiale, calcola il colore. Quindi l'algoritmo fa semplicemente questa operazione qui. Traccia i raggi, se non interpreta il colore della scena, attribuisce alla scena un colore arbitrario che viene ancora di sfondo definito nella mia scena, se interpreta il raggio, calcola il layout dell'illuminazione del mio artista con modello locale e crea l'immagine. Il problema di un algoritmo simile è che nonostante tutte le semplificazioni fatte, infatti sia semplice abbastanza calcolare il colore, scendere un punto, è complicato, complesso da un punto di vista computazionale, calcolare le intersezioni tra il raggio e l'oggetto. Una cosa buona di questo algoritmo è che con questo algoritmo si possono facilmente gestire per esempio le ombre, perché naturalmente si possono tracciare il raggio e promettere i punti di intersezione con la soggetto della sorgente luminosa, che in gergo tecnico viene chiamato shadow ray. Se interpreta da qualche oggetto, allora il punto in ombra, invece non interpreta nulla, arrivando al punto, il punto è visibile, è illuminato per soggetto luminoso. È immediato, diciamo, calcolare quali sono effettivamente le soggetti luminosi che illuminano quel punto e quali luci che sono occluse da un oggetto, che una parte della scena che sta tra il punto della superficie e l'illuminatore. Ne ha fatto ovvia quando faremo, sarà fatto ovvia quando faremo il rendering con rasterization. Quindi questo è un ray casting. Il ray casting ha anche il vantaggio di poter essere facilmente esteso alla ritorsione nel caso, appunto, per modellare almeno la parte, diciamo, di riflessione speculare. Infatti, l'algoritmo, appunto, ray tracing, che è la Witt del 1980, usa la ricorsione per calcolare l'illuminazione in un punto, prolungando i raggi sostanzialmente, usando appunto le leggi della fisica, attribuendo un coefficiente di rifrazione alle superfici, quindi generando in base a quel coefficiente il raggio riflesso, il raggio rifratto delle superfici, dalle superfici incontrate dal mio raggio, e quindi non limitandosi al modello locale di illuminazione, ma aggiungendo poi all'effetto locale di illuminazione diretta, diciamo, del soggetto luminoso sul punto, aggiunge l'effetto di illuminazione che è dovuto dai due raggi rispetto ai fatti. Quindi si inizia la procedura come nel ray casting, si traccia il raggio di 100 bit, nel punto di intersezione con del raggio con la superficie si applica dell'illuminazione, può essere di onde come variante, ma anche volendo un altro, si adatta anche a differenti modelli di illuminazione ovviamente locali, per le soggetti luminosi di luminarie, si tracciano i raggi che appunto di shadow ray che uniscono le sorgenti luminose con il punto che stiamo considerando, e si aggiunge contributo, se c'è, se non trova, diciamo, un'occlusione, vengono i contributi e poi le sorgenti luminose, e si, però si generano a questo punto i due raggi di riflessione e di rifrazione. Quindi, finché questi due non finiscono di lavorare questi raggi riflessivi, non si è calcolato il colore globale del punto. Quindi devo prolungare il raggio di flusso rifratto, andare a vedere se incontra un'altra superficie e continuare ricorsivamente e tendenzialmente dopo un certo numero di riflessioni e rifrazioni che però complicano la vita, perché ovviamente devo stoppiare continuamente più volte i raggi, quindi cavare un certo numero di raggi che eventuiranno sulla mia posizione originale, di che continua a calcolare contributi finché tutti i raggi che ho creato non finiscono per, diciamo, finire o nella sorgente luminosa o nello sfondo. Quindi, diciamo che la illuminazione in un punto è quello che presenta il modello di Fond, i due componenti che verranno calcolati ricorsivamente con la stessa forma. Una per il raggio, diciamo, di riflesso e una per il raggio di riflesso. Le direzioni di un raggio di riflesso e riflesso sono state con la legge di Snell per la riflessione, ricordo, e dopodiché si calcolano ricorsivamente, diciamo, le componenti. Le cose sono relativamente una cosa che sarebbe da vedere per effettivamente implementare un algoritmo di ray tracing o ray tapping sarebbe come fare le intersezioni tra i raggi e quindi tra le lenti dirette e gli oggetti nella scena. Va bene. Ricordiamo come abbiamo definito gli oggetti nella scena. Tipicamente abbiamo i triangoli, ma in realtà si potevano fare anche delle azioni diverse, quindi potevamo aver usato anche un modello di geometria costruttiva in cui definiamo la scena con un certo numero di primitive, per esempio sfere, cilindri, quant'altro, poliedri di vario tipo, sommati, sottratti per creare gli oggetti di nostro interesse, per esempio. Oppure appunto usare triangolazioni, oppure usare un modello di altro tipo, griglia di voxel e quant'altro. Il procedimento del ray tracing e del ray tapping è trasparente in questo tipo di modellazione. L'importante è che io sappia calcolare l'intersezione del raggio con questo oggetto, comunque sia definito, e il punto di intersezione sappia calcolare il normale, che può segnare che ha stabilito. Il procedimento di trovare, però, se comincio a avere tanti oggetti nella scena, la cosa diventa pesante, naturalmente, perché devo testare per un raggio le intersezioni con tutti gli oggetti che ho definito, triangolo, tutti i lieti, tutti i poligoni, e quindi diventa computazionalmente molto pesante. Un po', naturalmente, la soluzione si può semplificare, come per esempio usando le strutture dati gerarchiche, normalmente se so che, per esempio, esiste una gerarchia di superfici di cui una contiene l'altra, oppure definisco dei volumi di contenimento gerarchici e so che quegli oggetti lì sono contenuti in quei volumi, altri sono contenuti in un altro, e altro ancora, posso semplificare la soluzione, perché per esempio naturalmente se un raggio non interpreta il volume di contenimento di un certo numero di oggetti, non interpreterà nessuno di quegli oggetti e non dovrò testare l'intersezione con nessuno di quegli oggetti. Basterà che testi l'intersezione col volume di contenimento e quindi posso definire vari tipi di strutture dati che servono lo spazio in regioni, quindi posso generare dei volumi che contengono le primitive, i gruppi di primitive, posso dividere lo spazio, per esempio, in una struttura tipo free, per esempio, sto dividendo il mio volume in cui voglio vedere gli oggetti, oppure in cui ho definito la mia scena, in file, per esempio, in qua il nostro cubetti, ricorsivamente divido ancora una volta i nostri cubetti, andare a, così via, andare a, diciamo, definire una struttura dati in cui dipendo, diciamo, le componenti di questa composizione, quando, diciamo, contengono un certo numero di stato di primitive, che così via, ottengo dei volumi che contengono, diciamo, un numero, per esempio, costante di sottoparte del mio modello, e questo mi consente di semplificare la ricerca dell'intersezione, che altrimenti va fatta per ogni struttura in maniera con le regole della geometria. Se ho una sfera, cosa dovrò fare? Andare a vedere se la mia semiretta passa, diciamo, come una sfera sarà parametrizzata da un centro a un raggio, dovrò verificare se la distanza della mia retta dal raggio scende sotto la lunghezza del raggio, quindi dovrò calcolare la distanza della retta a un punto, l'operazione di fatto di distanza retta a punto, calcolare, confrontare questa distanza retta a punto con la dimensione del raggio, a quel punto so se c'è l'interazione o no, se c'è l'interazione la devo calcolare e quindi dovrò ancora ulteriormente calcolare i due punti della retta che sono esattamente a distanza R dal centro. Una volta che li ho calcolati, farò un quadro con quale è più vicino, calcolo la normale alla sfera in quel punto e il mio compito è svolto, posso calcolare il colore di quel punto, però devo fare tutti questi calcoli. Spesso se devo intersecare la retta con un piano, devo fare, per esempio, ricordiamo come abbiamo definito, questo vediamo per esempio in dettaglio, con le regole della geometria, modellato gli oggetti, dovete poi implementare nei vostri programmi, abbiamo la retta, è definita dal parametro t che in tante posizioni punti u più t per v, un piano sarà definito dal fatto che i punti di quel piano soddisferanno, diciamo, l'equazione per il tipo normale di quel piano, potete scalare tutti i punti meno un punto che appartiene al piano, sarà uguale a 0, e mettendo assieme con le due condizioni, per esempio, ricavo il parametro che mi dà l'intersezione di una metà sul piano. Naturalmente esisterà soltanto se la retta non è parallela al piano. Anche quelle sono cose che si può naturalmente verificare computazionalmente nel caso reale, che possiamo fare naturalmente tutti i calcoli che mi consentono di calcolare esplicitamente intersezione. Poi, per esempio, se ovviamente devo calcolare la questione tra una retta e un poligono, devo fare anche altri conti, quindi non basta calcolare l'intersezione del punto con la retta, della retta col piano che contiene il poligono, ma devo anche controllare se il punto di intersezione del piano del poligono con il triangolo, il poligono planare, devo controllare se l'intersezione tra la retta e il piano sta dentro il triangolo, il poligono. Quindi questo si può fare, per esempio, posso controllare se è un poligono convesso, posso sapere da un punto già c'è all'interno del poligono se, per esempio, posso usare questa regola, quindi se il punto di intersezione si trova all'interno di tutte le rette contenute in piccoli, sapete che appunto avete definito anche la direzione standard di orientazione dei piani, no? Abbiamo definito il fatto che diamo la direzione del piano, quindi abbiamo un ordine standard teorato dei vertici del poligono, e quindi in questo caso il punto di all'interno se tutte le rette orientate degli spigoli, possiamo verificare che il punto di intersezione si trova nel piano sono ponti da fare. Tra l'altro, già sarebbe un esercizio carino vedere se sapete fare, trovare la regola con le funzioni della geometria, diciamo, nel capire effettivamente nel conto come si fa a calcolare questo. Comunque sono calcoli che si fanno, cosa, quindi, se volete pensarci, in modo da verificare da che parte sta, date un segmento di verità, una lettera di verità, sapete, cioè, da destra a sinistra, in realtà sapete calcolare, diciamo, il prodotto vettoriale, per esempio, già il segno del prodotto vettoriale è una soluzione di questo problema. Come ci potete pensare con calma. Adesso abbiamo capito che è semplice da un punto di vista algoritmico.